L'omicidio rappresenta la causa del 51,5% delle morti dei musicisti gangsta rap americani degli ultimi 25 anni. Una vera strage. Perché? Benvenuti a Rap Criminale. Many men wish death upon me. Blood in my dog and I can't see. I'm trying to be what I'm destined to be. And niggas trying to take my life away. I put a hole in a nigga for fucking with me. My back on the wall, now you gon' see. Better watch how you talk when you talk about me. Cause I'll come and take your life away. Many men, many, 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 many men wish death on me, Lord. I don't cry no more. Don't look to the sky no more. Have mercy on me.
Amici, benvenuti, nuova puntata di Rap Criminale. Io sono FT Sandman e al mio fianco in regia, immancabile, sempre presente, onnipresente per quanto silenzioso, Andy Guru Rinaldi, che salutiamo. Allora, oggi abbiamo una puntata davvero davvero piena, perché parleremo di Notorious B.I.G. Daremo seguito alle storie che abbiamo precedentemente raccontato legate alla morte di Tupac, andando proprio a sondare la vita e tutto quello che è successo al suo tra virgolette rivale storico, Notorious B.I.G. Per tutti Christopher George LaTorre Wallace, o meglio, non per tutti, per tutti era del Notorious B.I.G., ma all'anagrafe lui si chiamava Christopher George LaTorre Wallace, nato il 21 maggio del 72 a New York, per la precisione nel quartiere di Bedford Stuyvesant, perdonate il mio inglese, un blocco parecchio parecchio pesante, parecchio teso, per lo più abitato da afroamericani in situazioni davvero difficili e complicate, con spaccio di crack agli angoli di strada, prostituzione, gang, eccetera eccetera. Biggie, chiamiamolo così perché poi così verrà consegnato alla storia, viene tirato su solo dalla mamma, la mamma Voletta Wallace, in quanto il padre si dà la macchia quando il giovane Christopher ha solo 2 anni. In realtà si viene poi a sapere che l'uomo era già sposato, aveva già altre figlie, quindi non aveva alcuna intenzione di occuparsi anche del nuovo arrivato. I genitori di Biggie, comunque, sia la mamma che il papà, sono giamaicani migranti appunto negli Stati Uniti, quindi sangue giamaicano scorre bello forte nelle vene di Notorious B.I.G. Il ragazzo è sveglio, è intelligente, è un dotato, addirittura quando fa le scuole, le elementari, viene segnalato come uno degli alunni più promettenti. Il suo quoziente intellettivo, sapete che in America hanno particolare piacere a, insomma, fare questi test di intelligenza ai bambini, una cosa che a me sembra abbastanza aberrante, però come vai a scuola ti fanno il test di intelligenza. Ebbene, i risultati di Christopher Wallace sono altissimi. Un altro aspetto connotativo di Chris è la sua corpulenta figura. Lui è veramente grosso, massiccio, pesante e alto, tant'è che nel quartiere viene affettuosamente chiamato Biggie. E all'inizio è un bambino come tanti, come ce n'è tanti nel ghetto in quegli anni, come era Tupac, che abbiamo raccontato nelle scorse puntate. Un bambino cresciuto con tanto amore e attenzione dalla mamma, senza una figura paterna di riferimento, che cerca di cavarsela a scuola. Nel 1984 però MTV manda in onda il primo video rap della storia. Parliamo di Rock Box dei Run-DMC. La scena sta crescendo di minuto in minuto e Chris ascolta e assorbe tutto quello che c'è in giro. È solo un ragazzino che gira con gli amici. I suoi migliori amici si chiamano Albert e Michael, che sono due ragazzi con cui va a scuola e con cui cerca anche di difendersi dai ragazzi più grandi del ghetto che cercano di bullizzarli. Però questo fenomeno culturale in crescita, questo rap, sta influenzando il modo di vestire dei ragazzi del quartiere, e anche Chris finisce affascinato da rap e da tutta la cultura hip hop. E quindi con gli amici, appunto Hubert e Michael, iniziano a vestirsi come i rapper, ascoltare quella musica, e a provare loro stessi a scrivere rime. Di fatto nascono gli Oaks, che non sono un vero e proprio gruppo rap, ma più che altro una gang di ragazzini appassionati di rap che provano a rimare in mezzo alla strada. Va detto che da vestirsi come i rapper e imitare quella cultura al tentativo di buttare giù le proprie rime ce ne passa, e per il momento insomma la cosa è abbastanza campata per aria, finché Abert, l'amico Abert, un giorno recupera un paio di giradischi e inizia a far girare i vinili e a scratchare. Gioco forza a Chris, che allora a 12 anni ci rima sopra, e si scopre che la cosa gli riesce parecchio bene. Contemporaneamente lì nella zona si trasferisce un jazzista di 10 anni più grande di Chris, quindi poco più di 20 anni, che si chiama Donald Harrison. È un sassofonista parecchio bravo, pensate che ha suonato e suonerà con gente tipo Miles Davis e Art Blakey, ecco, non stiamo parlando di pizze e fichi, come si suol dire. E questo Harrison è un tipo che affascina molto i ragazzi del quartiere, perché gira con una macchina decapottabile, è sempre pieno di ragazze, e poi questo sax è uno strumento molto affascinante, ogni tanto si mette a suonarlo in casa e quindi i ragazzi vanno sotto a sentirlo perché affascinati da questo suono. Ecco, Biggie diventa amico con Harrison, inizia a seguirlo, a cercare di avvicinarlo, ed Harrison lo prende in simpatia perché lo vede questo ragazzino sveglio, intelligente, ricco di talento, e quindi inizia a portarselo in giro, a fargli vedere le cose belle, il museo d'arti moderne, gli fa sentire i dischi jazz più importanti, gli spiega l'importanza di conoscere la musica, non soltanto di improvvisarsi musicisti. Insomma, una grande influenza su lui, e anche quando Biggie gli dice che è affascinato dal rap più che dal jazz, Harrison non si scompone e gli fa capire come molti principi base del jazz valgano anche per il rap. Parliamo di controllo del respiro, conteggio delle battute, cadenza, storytelling e così via. Un'altra grande influenza per Chris è la Giamaica, il reggae e la dancehall in particolare, che sperimenta e conosce grazie allo zio Dave. Infatti tutte le estati la mamma di Chris mette via i soldi per portare il bambino dalla famiglia, appunto, che è rimasta in Giamaica, e qui appunto Chris gira proprio con zio Dave, che poi diventerà lui stesso un cantante dancehall abbastanza noto in Giamaica, e si appassiona anche a questo genere. Ma attenzione, non c'è solo la musica, Chris è attratto anche dalla storia. Inizia a spacciare a 12 anni e a 17 già cintura nera. In quegli anni, se tu eri un ragazzino del ghetto, avevi due strade: provare con la scuola, ma 9 volte su 10 non riuscivi poi ad andare in un college sufficientemente importante per poi ottenere un buon lavoro, oppure andavi da coloro che gestivano il giro dello spaccio di crack della zona e chiedevi di poter diventare un loro spacciatore, e lì allora alzavi dei bei soldi. Questo finché non ti beccava la polizia, finivi in galera, la tua carriera terminava lì e arrivava un altro ragazzino a prendere il tuo posto. Insomma, un giro triste che si è veramente bevuto la vita di tanti giovani afroamericani. Ma Chris all'epoca, come tutti i ragazzi, si sente giovane e invincibile, e quindi inizia a spacciare, però lui, a differenza degli altri, è parecchio sveglio, parecchio scaltro, e per quanto lo becchino da quando inizia a 12 anni fino a poi quando smette, diventando un rapper famoso, finisce in galera parecchie volte, colleziona una serie di reati, però è uno abbastanza sgamato che sono più le volte che riesce a farla franca e ad alzare comunque soldi sufficienti per comprarsi le scarpe firmate, per comprarsi qualche orologio e la PlayStation, e comunque tutto quello che può interessare a un ragazzino afroamericano di quell'età. Intanto, per non farsi mancare nulla, Chris mette anche incinta Jane Williams, la sua ragazza da un paio d'anni, la ragazza del quartiere con cui è cresciuto e con cui appunto fa coppia fissa da un po', e lì prende una decisione. Per mantenere la famiglia che andrà ad allargarsi, decide di lasciare New York e andare a spacciare crack nel North Carolina, dove una bustina costa sicuramente di più rispetto che nella Grande Mela, dove si trova ogni angolo di strada. Quindi di fatto fa lo spacciatore trasfertista, che è una cosa insomma abbastanza buffa da raccontare così, e quindi va nel North Carolina ed effettivamente i soldi arrivano. Lì si appoggia ad alcuni parenti della sua ragazza, di Jan, e inizia anche lì la sua carriera di spacciatore, però parallelamente porta avanti la sua passione per il rap, che non vede assolutamente come una possibilità di guadagno, come una carriera, come un modo di vivere. Lo fa semplicemente per sfogarsi e per raccontare se stesso, per buttare fuori la frustrazione e la rabbia di essere un figlio del ghetto cresciuto senza padre e costretto comunque ad affrontare delle cose abbastanza pesanti in strada. E proprio in North Carolina il suo socio in affari, tale Zacquahel, lo ribattezza Biggie Small, come uno dei personaggi del film Let's Do It con Bill Cosby, che entrambi amano molto. Ma Chris in quel periodo fa avanti e indietro tra la galera, il North Carolina e New York, e quando ritorna per un periodo a New York, grazie all'amico fraterno Damion The Rock Butler, entra in contatto con 50 Grand, un DJ molto noto della zona appunto dove lui è cresciuto, che adesso è diventato un DJ parecchio famoso, che collabora con Big Daddy Kane, che è un grosso nome del rap americano del periodo. La leggenda racconta che una sera Biggie Small, insieme a The Rock Butler e a un sacco di altri amici, va nella cantina di 50 Grand. E tra un paio di canne di marijuana, birra, eccetera, inizia a rappare in freestyle. E fondamentalmente, cioè, cade il soffitto, perché è entusiasmante quello che esce fuori da quella bocca e che viene sputato dai polmoni, al punto che 50 Grand gli propone di registrare una demo e farla sentire in giro. Lui ha delle belle conoscenze e infatti la demo di Biggie arriva alla redazione di The Source, che è all'epoca la rivista principale, più importante del rap americano, e anche The Source rimane stregata dal modo, dal flow di Biggie Small. Pensate che la leggenda racconta che quando lui si mette a fare le battle nelle strade del ghetto, del quartiere, straccia chiunque. Ci sono proprio testimonianze e ricordi di gente che insomma, quando vede, sa che c'è Biggie a una battle rap, va a sentirlo e fondamentalmente infuoca i marciapiedi e i palazzi del blocco. E la recensione di The Source a Biggie è entusiastica, e quindi la notizia di questo corpulento rapper newyorkese che sputa rime velenose e potenti arriva alle orecchie di Puff Daddy, Sean Combs all'anagrafe. Ecco, Sean è un tipo particolare. Beh, intanto all'epoca lavora all'Uptown Records come scopritore di talenti, come gestisce diversi artisti. Ma è un tipo particolare, veramente particolare. Uno che è figlio intanto di un mezzo gangster ucciso in una sparatoria quando Puff era molto piccolo. È cresciuto comunque in una famiglia agiata, laureato in economia. È uno che sin da ragazzino ama in maniera quasi maniacale i soldi, il denaro e fare business e anche fare festa. Infatti inizia a sviluppare il proprio business organizzando concerti, party selvaggi nella zona, ma non sono party normali, sono party dove alla fine arrivano veramente migliaia di persone e che girano un introito di parecchie migliaia di dollari. Poi gli piace la musica ed è uno molto molto sgamato, infatti arriva all'Uptown Records. Ma poi la sua smania di fare sempre più soldi, di fare di testa sua, di fare business passando un pochettino sopra chiunque gli si pari davanti, lo porta a litigare con quelli dell'Uptown e a separarsi e a fondare una propria etichetta, la Bad Boy Records, con l'intento di dare voce ai rapper e ai cantanti R&B e soul più talentuosi, più importanti e più incendiari dell'area East Coast. Infatti metterà sotto contratto niente poco di meno che Mary J. Blige, per dire un nome. Ecco, quando sente Biggie si innamora del flow di questo incredibile artista, lo invita in ufficio, gli fa una sorta di provino dove lo fa, gli fa fare una mezz'oretta di freestyle e poi lo convince a firmare per lui dicendogli: io farò di te una star, tu non ti preoccupare più di niente, pensa tutto io, tu smetti di spacciare, non ti preoccupare per tua figlia, non ti preoccupare per la tua compagna, non ti preoccupare per la tua famiglia, penserò a tutto io, tu pensa solo a fare la musica. Biggie, per quanto siano molto diversi, Biggie è più taciturno, un tipo che parla poco tranne quando rappa, che sta molto sulle sue, Puff è più un chiacchierone, uno sopra le righe, insomma, Biggie tiene un profilo basso, figlio dei suoi anni passati in strada a spacciare, Puff invece è uno che esagera, che insomma ama ostentare. Nonostante queste differenze, Biggie si affida completamente a Puff e decide di firmare per lui. Dopo un po' di rodaggio in studio, dopo qualche collaborazione, nell'aprile del 1993 pubblica il pezzo che cambia tutto, Party and Bullshit.
I was a terror since the public school era. Bathroom passes, cutting classes, squeezing asses. Smoking blunts was a daily routine since 13. A chubby nigga on the scene. I used to have the Trey Deuce and the Deuce Deuce in my bubble goose. Now I got the Mac in my knapsack, lounging black. Smoking sacks up in Axe and Sidekicks with my sidekicks, rocking fly kicks. Honeys wanna chat, but all we wanna know is where the party at. And can I bring my gat? If not, I hope I don't get shot. Better throw my vest on my chest, cause niggas is a mess. It don't take nothing but front for me to start something. Bugging and bucking at niggas like I was duck hunting. Coming out just me and my crew, cause all we wanna do is my piece, short dude, 222s in my shoes. Holla if you need me, love, I'm in the house. Roman strokes, see what the honeys is about. Moet popping, hope popping, ain't no stopping. Big Papa, I'm a bad boy. Niggas wanna front, who got your back? Niggas wanna flex, who got the gap? It ain't hard to tell, I'm the East Coast overdoser. Nigga, you're scared, you're supposed to. Nigga, I toast you. Put fear in your heart. Fuck up the party before it even start. Is he drunk off a Henny and Skunk or some brand Nubian shit beating down punk?
E questo era Party and Bullshit, Notorious B.I.G., il primo pezzo a sua firma. In realtà lui qua ancora si fa chiamare Biggie Small, ma ben presto muterà il suo nome in The Notorious B.I.G. quando scoprirà che esisteva già un altro rapper che si faceva chiamare Biggie Small e che minaccia di fargli causa. Prima di presentarvi l'ospite davvero straordinario che abbiamo oggi, mi fa molto piacere parlare con lui perché sono sicuro che ci darà tanta profondità. Vi ricordo che quello che state ascoltando, la puntata, è tratta dal libro Rap Criminale, Tupac, Biggie e gli altri martiri del gangsta rap, a firma FT Sandman, edito dal Castello. E quindi chi di voi vuole approfondire può andare a cercarlo in libreria. Ma adesso vi voglio presentare un rapper e scrittore originario di Reggio Calabria. Lui ha all'attivo 3 libri, 10 dischi e più di 1000 concerti. Da oltre 10 anni tiene laboratori di scrittura in carceri, scuole e comunità di recupero. È stato ospite speciale al Premio Tenco, all'Ariston di Sanremo, sul main stage di Umbria Jazz, premiato da Ampi, Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, Cultura contro le mafie. E poi un autore, un interprete di serie trasmesse su Rai Gulp, Repubblica TV, ed è uno scrittore. Tra l'altro, il suo ultimo libro è uscito un annetto fa, credo, ora glielo chiederemo a lui, per Minimum Fax, si intitola Bar, Rap, Sogni e Segreti in un carcere minorile. Amici, qua a Radio Popolare, Rap Criminale, abbiamo Kento. Ciao amico mio, come stai?
Ciao, sto benissimo, ed è un piacere tornare ai vostri microfoni.
Bene, bene, so che tu sei già stato qua da noi. Ascolta, intanto volevo partire proprio dalla figura di Christopher Wallace, di Notorious B.I.G. Tu ormai, insomma, bazzichi il mondo del rap. Da quanti anni? Una trentina? Quanti
era vivo lui ancora. No, perché è bello, cioè, a parte la battuta, è bello anche pensare, no, come ci arrivò la notizia prima della morte di Tupac e poi nemmeno un anno dopo della morte sua, perché chiaramente non erano notizie che ci arrivavano in diretta, no? Essendo un'epoca pre-internet, c'era un po' un passaparola strano, poi usciva qualche trafiletto sui giornali, poi usciva l'articolo su AL e lì dicevi, cavolo, allora è vero che è morto. Oppure quello che aveva il cugino a New York diceva, no, non puoi capire che è successo ai funerali. Quindi è un'epoca un po' preistorica da un certo punto di vista.
È vero, confermo, guarda, l'ho scritto anche nel libro. Io ricordo che venni a sapere della morte di Tupac, che era all'ospedale militare, che cercavo di farmi congedare, poi ci sono riuscito, e quella di Biggie veramente trafiletti, perché non erano ancora in realtà così conosciute al grande pubblico, per quanto poi nel caso di Tupac era stata una settimana della moda, erano usciti un po' di pezzi, l'aveva intervistato AL con la Paola Zucar,
uscì quella copertina di AL con l'ultima intervista di Tupac,
esattamente.
In nero, pazzesca.
È vero. Tornando a Notorious, tu quando hai iniziato ad ascoltarlo e quando ti sei appassionato a lui, e soprattutto che impressione ti ha fatto la sua musica così di primo acchitto?
Ma guarda, con Notorious sinceramente l'approccio è stato un po' diverso rispetto a Tupac, perché Tupac ha avuto una carriera più lunga prima di morire, no? Se ci pensi, Notorious addirittura anche tecnicamente, anche Life After Death è uscito postumo, perché è uscito mi pare 15 giorni dopo che era morto, sebbene il disco era chiuso e lui insomma era andato a fare il video, eccetera eccetera, tutte le storie che sappiamo. E per cui l'approccio a Notorious, come dire, è inevitabilmente legato a quel contesto della faida East Coast West Coast, e sostanzialmente è una storia di, come dire, una sfida tra supereroi, no? Lui e Tupac erano due supereroi che, come nelle migliori saghe, come, no, poi sarebbero arrivati Thor e Loki, che erano fratelli, ma poi sono stati grandi rivali, e purtroppo non hanno avuto il tempo di riappacificarsi, sebbene insomma dopo la morte di Tupac Notorious qualche parola l'abbia detta. E mi è arrivato come un gigante, come un supereroe, come il flow definitivo, come quello che avrebbe messo insieme, forse ha messo insieme la parte più gritty, più stretta, con quella più... più commerciale, più glamour. L'hai sentito sui beat più underground e sulle peggiori porcate di Puff Daddy, ed è stato capace di spaccare anche le peggiori porcate di Puff Daddy. Porcate detto con affetto, ovviamente, nel senso di commercialate, però alla fine,
certo.
Per gli anni i beat erano fighi pure quelle. E sai, una cosa molto bella, io odio tutte le operazioni che prendono le a cappella e le rimettono su dei beat di oggi. Ne è uscita una qualche giorno fa e non voglio nemmeno nominare, che per me è una cosa tremenda, no, riprendere la strofa di I Love the Dough e metterla in una cosa che non è tremenda, però ti aiuta a far capire una cosa, ti aiuta a far capire che quando sono veramente giganti le strofe non invecchiano, i beat invecchiano, le strofe non invecchiano, anche se adesso appunto se ascolti Tupac, alcune cose di Tupac le produzioni sono proprio di plastilina, sono delle cose improponibili, le strofe, il flow, l'impostazione sono gigantesche tuttora. Questa è una figata tra le perversioni che hanno molti rapper, io compreso, è quella di ascoltare le a cappella, visto che molte si trovano anche su Spotify, su YouTube. Io mi ascolto le a cappella dei rapper, così per esempio vedi dove prendono fiato, se fai attenzione vedi chi l'ha registrata tutto in una botte e chi ha fatto gli svuotini e gli insertini. È Notorious da questo punto di vista ovviamente un flow leggendario. Mi ricordo quando ero piccolino che ascoltavo mille milioni di volte continuamente il suo attacco su Money More Problems, che è la terza strofa, quindi arrivava su un po' in prima, perché prima ci dobbiamo beccare Puff Daddy e Mace, e lui arriva, no, Mace è bravo, e lui arriva cantando sul campione, cioè lui va direttamente sul campione, lui sembra che il beat lo ignori, quando entra P-A-G-P-O-P-P-A, è proprio su, e quella da bambino mi mandava fuori di testa.
Nel suo caso conti anche il fatto, le sue radici giamaicane, e il fatto che lui da ragazzino suo zio lo portava alla dancehall, e questo secondo me ti dà un senso del tempo fuori.
Beh, che gli è tondata, no?
Esattamente. Senti, invece, tu hai nella tua carriera hai lavorato con i ragazzi del carcere, comunque hai vissuto esperienze, diciamo, abbastanza particolari, sei sempre interessato al sociale. Ecco, a livello di contesto, a livello anche di testi, cioè, quando esce Ready to Die, probabilmente per la prima volta vengono raccontati in maniera così cruda e così anche dettagliata, no, la realtà nel caso di Biggie, dello spaccio in strada, anche nelle interviste lui addirittura arriva a raccontare di donne incinta che gli chiedevano il crack e lui gliele vendeva dicendo io dovevo pensare alle mie cose, cioè veramente brutale sia nei testi che anche quasi nelle interviste. Che idea ti sei fatto e secondo te quanto questa realtà ha attecchito in Italia, che comunque abbiamo un contesto fortunatamente diverso per quanto non diversissimo?
Ma guarda, ha attecchito nel senso che anche in Italia c'è il crack, anche in Italia ci sono gli spacciatori, anche in Italia ci sono i ragazzini di 15 o 16 anni, come appunto diceva Biggie, come è stato Biggie, che spacciano per strada e che sono pronti a fare qualsiasi cosa. Cioè non, la nostra realtà è diversa dagli Stati Uniti, però purtroppo anche la nostra è una realtà ultra consumistica, ultra capitalistica, ultra classista, quindi determinati problemi purtroppo si sono quasi globalizzati o globalizzati del tutto. Quindi da questo punto di vista assolutamente Tupac e Notorious non a caso li conoscono anche i ragazzi di oggi, anche i ragazzi detenuti di oggi, nonostante sia Tupac e Notorious siano stati uccisi parecchi anni prima della loro nascita, per cui questo non è un caso. Quando parli di Pac e Biggie, anche i ragazzini di 15-16 anni che magari non sanno niente di rap classico sanno di che si parla. Una delle cose che faccio durante i miei laboratori è per esempio ascoltare e tradurre il testo di Ten Crack Commandments, come dall'altro lato ci ascoltiamo e traduciamo Dear Mama. È chiaro che alla fine le periferie delle grandi metropoli per fortuna purtroppo finiscono per assomigliarsi in tutto il mondo, insomma.
È vero, verissimo, verissimo, è assolutamente così. Bene, allora noi intanto ti ringraziamo di essere stato con noi, ti ringraziamo della tua testimonianza. E vogliamo chiudere con un tuo pezzo, ci sta, secondo me abbiamo passato la musica di Biggie, la passeremo ancora la prossima puntata. Chiudiamo con Neanche per sbaglio, cos'è, una tua nuova canzone, un tuo nuovo pezzo?
Sì, è il mio ultimo singolo con la collaborazione di Giancane.
Wow, senti, dove ti troveremo? Sarai in giro? Sarai a suonare? C'è qualche data?
In giro per l'Italia, dalla Sicilia fino a Milano, a Torino, giù in Calabria, una marea di date in programma, basta insomma cercarmi ovviamente come al solito sui social e mi troverete se mi volete.
Ragazzi, cercate Kento, andatelo ad ascoltare, leggetelo e insomma vivetelo. Questa era Rap Criminale, ringraziamo in regia di Guru Rinaldi, ci vediamo domenica prossima, peace!